Ad Hoc Magazine, lo sportello radiofonico con l'Associazione Difesa e Orientamento dei Consumatori, a cura di Renzo Peverelli, referente per le province di Belluno e Treviso. Un aiuto concreto per orientarsi tra diritti e doveri del consumatore. Scrivi o telefona alla redazione di Radio Club 103. Riceverai in diretta la risposta ad hoc per il tuo problema. Ogni secondo e ultimo mercoledì del mese alle 11.15 su Radio Club 103.
E infatti siamo qui puntuali. Buongiorno, ben ritrovati. Buongiorno al nostro Renzo Peverelli, bentornato Renzo.
Buongiorno Barbara.
Assolutamente, come si dice, impossibile prevedere un programma senza di lui, un programma di informazione come il nostro, un programma che insomma ormai da tempo ci mette in contatto con l'attualità nel mondo dei consumi, degli acquisti, delle truffe, vero Renzo?
Sì, esatto, spazia un po' dappertutto, non sono solo problemi generici, ma sono anche informazioni proprio per cercare di evitare i problemi.
Infatti, allora oggi abbiamo un programma decisamente importante anche dal punto di vista di contenuti. Io ricordo in apertura la linea per comunicare con noi, che è il 349 88 14 021. Intanto partiamo direi con il primo argomento e ci occupiamo di una struttura che noi, come diciamo testata giornalistica e attività della comunicazione, conosciamo molto bene. Si tratta del CORE, come il Comitato Regionale di Controllo nelle Comunicazioni. Giusto?
Okay. Esatto. Allora, perché prendo questa notizia?
Ti chiedo di cambiare il microfono perché non so perché, ma non abbiamo un ottimo audio su questo.
Ok,
perfetto, 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 con questo molto meglio.
Vedi, risolto i problemi in tempo reale.
Infatti.
No. Allora, il concetto è questo, perché voglio parlare del CORECON. Che cos'è? L'ha già spiegato Barbara, che è un comitato regionale per appunto derimere le diatribe a livello nell'ambito della comunicazione che va dalla carta stampata a quanto riguarda anche la telefonia e quant'altro. Allora, qui c'è una presa di posizione delle associazioni. Qui parliamo della Campania che se la prende contro il comitato, no? Contro una struttura che si chiama Concilia Web, che dovrebbe essere questa struttura che fa da tramite tra le associazioni e appunto quello che è le aziende. Però la responsabilità è del CORE con Campania. Allora, noi abbiamo la fortuna che siamo nel Veneto, dobbiamo dire che questa struttura funziona. Noi come associazione dei consumatori raccogliamo le vostre istanze e quando non riusciamo a risolvere in maniera diretta, chiaramente ci rivolgiamo a questa struttura. Come ci si presenta? Ci si presenta un delegato dell'azienda che è incriminata, fra virgolette, che è portata in causa, un rappresentante dei consumatori, quindi nel nostro caso voi date una delega. Noi abbiamo il presidente regionale che è abilitato a fare questo tipo di trattativa e poi c'è diciamo la persona che è il CORECON con un giudice fra virgolette, e quindi sente le due parti e poi lui fa l'ago della bilancia.
Esatto.
E pende o da una parte o dall'altra in base alle istanze che vengono presentate. Ma è una cosa importante, noi abbiamo scoperto questo negli anni trascorsi, che ci si rivolge, non dico sempre meno, però spesso le aziende hanno capito che è meglio risolvere la questione in maniera molto più rapida.
Certo.
Quando noi gli facciamo le istanze come associazione di consumatori, spesso ci rispondono e risolviamo il problema senza dover rivolgersi a questa struttura che comunque ha dei costi. Dopo chi sbaglia paga questo costo.
Chiaro.
Cioè, nel senso che non è detto che lo paghi il consumatore, 9 volte su 10 comunque lo pagano le aziende, perché nel 90% dei casi, almeno nel Veneto, l'azienda perde. Perché? Non perché siamo bravi noi o così, perché effettivamente ha dei torti e quindi questo giudice decide che l'azienda ha torto e deve pagare, sia in fatto di o non richiedere il dovuto o di diciamo dare anche un contributo diciamo di rimborso oppure proprio perché effettivamente combinava qualcosa che era giusto che andasse sanzionata. Ecco, questo era più che altro per dire che c'è questo ruolo, da qualche parte non funziona, non è colpa colpa, diciamo, dell'associazione dei consumatori, però effettivamente hanno fatto questa indagine, ha fatto anche un'analisi regionale, sembra che non funzioni solo in Campania. Ecco, questa struttura c'è, speriamo di non dover aver bisogno di risolvere le diatribe prima, però c'è, e fortunatamente nel Veneto dobbiamo dire che è una cosa che va bene e funziona.
E funziona, e questa è una cosa importante. Poi per altre, dico, per altre attività noi confermiamo, ad esempio per quanto riguarda anche le campagne elettorali, il CORE come quello che diciamo monitora un po' tutti, certo, i mezzi di informazione, il comportamento del rispetto della par condicio, e siccome a volte sono anche iter difficili e complicati, noi abbiamo sempre trovato nel CORE con Veneto un supporto veramente importante.
Confermo.
Bene, allora da una struttura all'altra, e non potevamo farci mancare anche oggi il nostro antitrust quotidiano, giusto Renzo?
Certo, certo. No, viene da sorridere perché sembra di no, ma abbiamo tutta una serie di aziende, di organismi che fanno parte costantemente della nostra trasmissione. Questo ovviamente a livello informativo, però l'antitrust sta aprendo un'istruttoria su Google. Perché? È perché alla fin fine, con segnalazione delle associazioni, con associazioni di singoli utenti, chiaramente l'analisi sta evidenziando che c'è una posizione dominante. Perché? Perché ovviamente noi utilizziamo tantissimo gli strumenti di Google o che fanno capo alla struttura di Google, e praticamente poi in base alle nostre tendenze, in base alle nostre che cosa andiamo a cercare, e poi vediamo che ci subissano di pubblicità, perché andiamo a vedere un paio di scarpe, chissà perché nei giorni successivi ti arriva una montagna di offerte, di opportunità sulle scarpe, andiamo a vedere qualcosa di elettronico e ti arriva tutta una serie di cose sull'elettronica. Questo è proprio diciamo, da parte dell'antitrust viene giudicata una cosa negativa. Perché? Perché alla fin fine elimina la concorrenza, perché ovviamente se mi vengono presentate alcune opportunità sono perché transitano sempre solo tramite i canali di questa azienda, quindi la concorrenza viene di fatto lasciata da una parte,
esatto.
Quindi è questa la parte negativa, quindi si apre un'istruttoria chiaramente. Google è un gigante, sappiamo che però anche questi giganti spesso perdono, perché effettivamente si scopre o viene riscontrato che c'è un grandissimo problema, quindi i soldini in palio sono tanti, proprio perché guardiamo sia in parte la pubblicità sia nell'acquisto anche del bene,
certo.
Quindi i soldini in ballo sono tanti e è giusto che vengano suddivisi, e come abbiamo imparato durante la chiusura di questa primavera di rivolgersi sì online, ma magari anche alla struttura più piccola, alla struttura locale, all'artigiano, piuttosto che una cosa molto più vicina a noi, continuiamo a farlo per non continuare a foraggiare queste grandi mega strutture, che però vediamo che comunque approfittano di questa loro posizione principale.
Tra l'altro ce ne eravamo anche occupati, diciamo che l'antitrust ha avviato un'istruttoria su Google, e tra l'altro anche non solo Google, anche Apple e Dropbox, proprio per presunte pratiche commerciali scorrette con violazione della direttiva sui diritti dei consumatori. Sono i cosiddetti servizi cloud, no?
Esatto.
Quelli io la chiamo la nuvoletta, quando noi abbiamo poi un Google Drive in questo caso, ma può essere anche un Google,
certamente,
Foto, cioè tutte quelle cose che hanno...
E sono tutte legate fra di loro,
esatto,
da una bella catena, e quando tu entri là dopo, non dico che sei costretto a rivolgerti a loro, ma quasi, perché
esatto,
non vedi le opportunità che sono laterali.
Infatti, ecco. Infatti. Ci sta ancora un accenno di qualcosa prima del nostro...
Sempre sull'antitrust, appunto. Esatto. Allora, diciamo che l'attività dell'antitrust, che io continuo a dire fortunatamente che c'è, nel 2019 ha comminato sanzioni alle aziende per i vari motivi per 766 milioni di euro. Cioè, ragazzi, vuol dire che la pratica commerciale scorretta va in vigore. Dopo, come ci viene da pensare, sai che tante volte a pensare male ci si azzecca, no?
Sì, come diceva qualcuno.
Esatto.
Citazione.
Che va esatto. Cioè, nel senso che va a finire che la sanzione è inferiore a quanto hanno guadagnato queste grandi aziende, perché principalmente parliamo di grandi aziende. Però ci sono stati diversi provvedimenti, sia per per la tutela e la promozione sulla concorrenza e sia per quanto riguarda la tutela del consumatore. Le sanzioni perché vengono comminate? O perché non c'è concorrenza, perché chiaramente c'è, che ne so, fanno un cartello e quindi viene a mancare la concorrenza, lo stesso prodotto viene venduto anche in ambiti diversi, magari allo stesso prezzo,
esatto,
quindi un po' più alto chiaramente, perché tanto non c'è la concorrenza, quindi questo non va bene. E poi a tutela del consumatore, perché io quando acquisto un qualcosa so che devo avere delle garanzie di un certo tipo e quindi io devo poter scegliere e devo poter essere garantito. E in più si parla proprio anche della legalità di queste cose, quindi le formule legali, l'utilizzo dei nostri dati, che sono importantissimi. E ecco, ultima notizia appunto prima di passare alla pubblicità è questa, che se nel 2019 i provvedimenti che hanno portato a questi 766 milioni di euro di sanzioni sono stati 4.108, già comunque nel 2020 e anche con la chiusura e quant'altro vuol dire che l'attività è continuata, al 30 di settembre sono già stati elevati comunque quasi 3.600 provvedimenti, quindi diciamo che l'attività non si ferma.
Un bel movimento, direi.
Esatto, il brutto modo di fare da parte di qualcuno continua.
Infatti, ma per fortuna continuano anche poi i monitoraggi e i controlli.
Certo.
Allora, come diceva il nostro Renzo Peverelli, ricordiamo, responsabile e referente per le province di Belluno e Treviso dell'associazione Ad Hoc, noi ci fermiamo per due minuti, ma torneremo prestissimo per il prossimo argomento. Parliamo di voucher, piani famiglia e tantissime altre cose molto interessanti. A tra poco.
Quando è un appuntamento in centro e puoi accedere liberamente alla ZTL. Quando sogni le emozioni di una guida rivoluzionaria a zero emissioni e c'è l'ecobonus Peugeot, è il momento giusto. Guarda al futuro con Peugeot, anche elettrico e plug-in hybrid.
Oggi gamma Peugeot con anticipo zero da 139 euro al mese per il primo anno. TAN 549, TAG 711 e fino a 9.000 euro di ecobonus per tutti. Info su Peugeot.it.
Marauto, la tua concessionaria Peugeot in Viale Cadore a Ponte nelle Alpi.
Eccoci quindi alla seconda parte del nostro Ad Hoc Magazine di oggi, l'ultima trasmissione di questo ottobre 2020. Parliamo di piano famiglia, se non sbaglio, voucher, piano famiglia, eccetera. E spieghiamo di cosa si tratta.
Esatto, si tratta di che cosa? Vengono erogati, c'è la possibilità di erogare voucher fino a 500 euro per ovviamente famiglie che hanno un ISEE inferiore ai 20.000 euro per l'acquisto di prodotti come PC, tablet, per appunto per la, dedicati alla didattica magari a distanza, e fare anche diciamo una linea adeguata per poter supportare questi strumenti, principalmente per la didattica e per il lavoro, lo smart working come lo chiamano, io lo chiamo telelavoro in italiano, che viene effettuato da casa. Qual è uno dei grandi problemi, secondo me, che è emerso durante questa chiusura che abbiamo subito? E abbiamo visto che comunque siamo indietro come rete dati, quindi non tutti possono avere una connessione di un certo tipo, di una certa qualità. Questo è il grande problema che abbiamo rilevato. Allora, questo provvedimento andrebbe in quel senso, quindi bene da un certo punto di vista. Addirittura si parlava di ampliare anche il fatto del reddito superiore ai 20.000 euro. A me viene da dire che se uno ha un reddito un po' più alto, magari forse ce la fa anche senza dover andare a incasinarsi la vita con questi voucher. Però diciamo che se pensano di ampliarlo va bene, però l'importante è aiutare quelle famiglie che hanno un reddito più basso per mettersi possibilmente in passo per quanto riguarda la tecnologia e quant'altro. Altro.
Infatti.
Però c'è un piccolo problema. Noi, associazione di consumatori, abbiamo sollevato un grande problema. Perché bene venga questo voucher, bene venga questa idea di ampliare, diciamo che è partita tardi, perché comunque è partita tardi, che bisognava cominciare a pensarci da subito, perché il problema è emerso subito. E poi c'è un discorso dove effettivamente le associazioni di consumatori hanno preso posizione, che questo piano voucher è limitato ha un certo modo di fare, non solo per l'ISE di 20.000 euro, ma il fatto è che io devo, dove compro la connettività, quindi la linea che minimo deve garantirmi i 30 mega, perché anche questo è un limite, quindi se abito in tanta di malora, come usiamo dire noi, va a finire che non riusciamo neanche ad accedere a questo voucher. Però dopo la criticità è quella che io non posso acquistare il PC o il tablet dove voglio, però questo voucher viene erogato perché io, dove compro la linea, devo anche acquistare i mezzi aggiuntivi. Ecco, questo per noi come associazione di consumatori non va bene, perché mi limitano la concorrenza intanto, e poi mi obbligano a fare una certa scelta. Oltretutto c'è il rischio, perché quando si parla di acquistare un certo pacchetto minimo deve rimanere in piedi per 12 mesi, alla fin fine pur con aumento di prezzi in corso o quant'altro, rischio di non poter cambiare gestore perché sono vincolato a questa cosa almeno per 12 mesi. Quindi noi critichiamo proprio questo modo di fare. Il provvedimento lo giudichiamo positivo nel suo insieme, però diamo la negatività su come viene applicato, come viene erogato questo tipo di voucher, e con i limiti che vengono date alle famiglie. Ecco, questa è la nostra posizione.
Benissimo, direi più che chiara. Noi poi ricordiamo che ad hoc ha il referente anche, diciamo, dal vivo, non so adesso con le nuove normative, ma penso che possiate comunque incontrare eventualmente i vostri...
Certamente, perché l'ufficio è dotato di quello che riguarda, esatto, la struttura, esatto. E quindi comunque su previo appuntamento, chiaramente...
Potete trovare Renzo Peverelli, anche proprio così vi conoscete anche con il nostro consulente di fiducia. Allora, un altro argomento che abbiamo affrontato spesso e adesso evidentemente ci sono delle novità è quello relativo ai voli cancellati.
Esatto, perché entriamo in questo ambito? Abbiamo criticato tantissimo perché, a parte il periodo Covid dove la cancellazione prevedeva un voucher, perché probabilmente tutti quanti pensavamo che, finita il problema principale, poi si tornasse un po' alla quotidianità. Non è stato così. Quindi in quei due mesi era previsto un passaggio di un voucher perché magari uno spostava la propria mobilità in aereo per andare o in vacanza o per lavoro. Poi, visto che la cosa sta perdurando, le compagnie aeree continuavano a proporre i voucher. Il voucher è una cosa che è prevista, certo, però qualcuno proponeva solo i voucher, mentre la legge e tutte quante le norme che sono state emanate prevedevano o voucher o rimborso dei biglietti. Qualcuno ovviamente forzava sulla parte voucher, ma perché? Perché diventava diciamo non più conveniente, sempre perché si aspettava la possibilità di poter ripartire e comunque non dovevano esborsare tutta una serie di quote economiche che comunque avevano incassato e, mi viene da dire, non avevano speso, perché quando l'aereo non è decollato chiaramente alcuni costi non ci sono, quindi comunque avrebbero dovuto farlo. Allora, qui parliamo delle quattro compagnie che adesso hanno deciso finalmente, parliamo di Ryanair, di EasyJet, di Vueling e di Blue Panorama, che finalmente offrono il rimborso dei biglietti come priorità. Dopo, chiaramente, se un utente sa che si può muovere in un momento diverso, sa che riesce a spostare le sue attività o quant'altro, chiaramente se uno vuole scegliere un voucher è libero di farlo. Però la cosa importante, dove le associazioni di consumatori si sono battute, era proprio il fatto di avere il rimborso economico, perché non tutti si possono muovere come vogliono, e quindi diciamo 1-0 per le associazioni dei consumatori.
Senza dubbio, questa è una bella battaglia e anche un bel risultato, direi, ma non è l'unica bella notizia che abbiamo, come dire, anche nei confronti dei diritti, no, dei consumatori, perché tra poco ci occuperemo anche di quello che ha deciso il Parlamento europeo sui diritti, un argomento che con Renzo Peverale avevamo già affrontato e Renzo, se non sbaglio, anche sollecitato, sì, no, anche come,
esatto,
vostra associazione. associazione. Io, ma sì, dai, ne parliamo ancora, poi avremo il nostro stacco pubblicitario.
Allora, il Parlamento europeo chiede il diritto alla riparazione dei prodotti. Che cos'è? Allora, noi sappiamo che ci battiamo da una vita, fra virgolette, in questo senso. Nel senso che ci siamo trovati con prodotti che, chissà perché, dopo X anni, automaticamente, non dico che si spegnevano, ma non erano più usufruibili. Ci siamo accorti che, chissà perché, la lavatrice dopo due anni e un giorno comincia ad avere dei problemi, e quindi noi l'abbiamo sollevato in ambito chiaramente nazionale. Probabilmente non siamo gli unici, perché se anche il Parlamento europeo chiede questo diritto, adesso andrà in votazione questo passaggio, vuol dire che la cosa è sentita a livello un po' più ampio e globale. Allora, intanto parliamo di che non ci sia questa obsolescenza programmata, chiamiamola così, quindi a un certo punto, dopo X anni, quello strumento non è più utilizzabile. No, non deve essere così. Lo strumento non deve essere più utilizzabile quando non è più possibile ripararlo. Perché? Perché dobbiamo tener conto che questa rincorsa al consumo ci porta anche a fare una montagna di rifiuti, perché è chiaro che se la lavatrice, per dire, un frigorifero o mezzi stampanti o così, se non sono più riparabili, vado a comprarne un altro, però quello che io sostituisco va a finire nel mondo dei rifiuti, in buona parte anche riciclabili, però spesso non è così. Quindi abbiamo due scopi. Primo, far sì, ci deve essere un impegno da parte delle aziende di non velocizzare, però di semplificare la riparazione, proponendo comunque parti di ricambio, e che la riparazione diventi conveniente. Questa è la cosa più importante, se proprio l'apparato deve essere riparato. Poi appunto il fatto di produrre meno immondizie, e quindi invogliare quello che è il consumatore a riparare il proprio dispositivo piuttosto che sostituirlo. Chiaro che, prendo come esempio, se io vado a comprare una stampante e costa 80 euro e poi devo comprare le cartucce che mi costano 82, va a finire che la volta successiva ricompro una stampante. Però, oltre ad avere, ok, la stampante nuova con le cartucce nuove a un costo competitivo rispetto a sostituire le quattro cartucce, però ho provocato un altro pezzo di immondizia, di rifiuto in più. Quindi dobbiamo stare attenti a questo. Quindi questa presa di posizione va in un doppio senso: nei confronti nostri di consumatori, di abbassare i costi, e nei confronti dell'ambiente, perché provochiamo meno rifiuti.
Beh, insomma, non fa una piega, come sempre. Noi su questo sapete che abbiamo veramente una sensibilità alta e cerchiamo sempre di lavorare proprio anche nei confronti di quelle che sono le condizioni, no?
Certo.
di trattamento nei confronti del nostro ambiente e del nostro mondo. Allora, ci dobbiamo fermare per un attimo perché abbiamo il nostro secondo stacco pubblicitario, ma poi avremo ancora argomenti, anzi uno principalmente, il più amato dagli italiani, direi.
Cibo.
Tra questi, cibo. Cibo,
cibo,
ma non solo, ne parliamo tra due minuti.
Riempi il tuo carrello con Pastuello.
Al Pastuello Superaeo gli sconti salgono in cielo: 30, 40, 50% fino al 2 novembre, incredibile, fino a metà prezzo. Pasticcio zucche funghi 75 centesimi al letto, filetto di branzino 15,90 € al chilo. Hamburger di scottona 200 grammi 2,29 €, pere Williams 1,59 € al chilo. Parmigiano reggiano 24 mesi 14,90 € al chilo. Pasta rummo 500 grammi in formato assortiti 79 centesimi. Caps lavastoviglie Fairy Platinum 3,49 €. Al Pastuello Superaeo di Itaidicadore Statale per Cortina, con i super reparti pescheria e gastronomia. Tutti i giorni con orario continuato 8:30-19:30, aperto anche la domenica mattina. E a Santo Stefano di Cadore, via Medola, sabato orario continuato, chiuso la domenica.
Everybody! professionista deve essere pronto per ogni situazione. Veicoli commerciali Renault, la soluzione perfetta per ogni impresa.
A ottobre, gamma con Cruise Control e Radio DAB da 9.900 euro con leasing Renault anziché da 11.150 euro IVA esclusa in caso di permuta o rottamazione. TAN 399, TAG 851, salvo approvazione FIN Renault. Info in sede. Vieni in concessionaria, con gli incentivi Renault potresti scoprire ulteriori vantaggi.
Concessionaria Renault dal Pont a Belluno, con officina, carrozzeria, centro revisioni, servizio auto di cortesia. Telefono 0437 91 50 50. Vieni alla Renault dal Pont a Belluno.
Primo e unico per stupirvi ancora. New 2 più 2. Volontà, passione nella ristorazione. Sono gli ingredienti fondamentali che utilizziamo nelle pizze e nei nostri piatti. New 2 più 2 pizzeria ristorante. Alla riscoperta della cultura e della tradizione. Aperto a mezzogiorno e la sera. Sulla statale in via Coletti a Tai di Cadore. Info 0435 32 430.
Da Pancera Arreda a Feltre e Belluno, grandi novità fa rima con grandi occasioni, con sconti fino a meno della metà. Portaci le misure della tua cucina o del tuo soggiorno e il tuo ambiente lo progettiamo noi e con pagamenti personalizzati. Vi aspettiamo. Pancera Arreda è a Feltre in Viale Pedavena 60 di fronte alla birreria Pedavena e a Belluno in Via Vittorio Veneto 111.
Da Monigin Calzature a Pieve di Cadore è arrivato l'autunno e con lui tutti i nuovi arrivi uomo, donna e bambino. Il nuovo marchio scarpa e le nostre consuete firme Nero Giardini, Ecco, Frau, Geox, Nira Rubens, Birkenstock, Grunland, Leggero, Stonefly, per i più piccoli Primigi, Champions e Skechers. Venite a scoprire anche la nostra bellissima pelletteria con il nuovo marchio Minimo A. Vi aspettiamo in Piazza Tiziano a Pieve di Cadore con le nuove linee, le calde pantofole e tutto l'anno il reparto outlet con sconti dal 30 al 50%.
Eccoci amici, torniamo all'ultima parte del nostro appuntamento di oggi con Renzo Peverelli ad Hoc Magazine 349 88 14 021. Allora, di cosa parliamo, caro Renzo? Lascia a te il piacere di illustrare il nostro ultimo argomento.
Meno un quarto a mezzogiorno, quindi parliamo di pane e di pasta.
Che messi insieme, secondo i dietologi, non sarebbero proprio...
O l'altro, però, la scarpetta...
Bravo, come si fa a mangiare, come si mangia la pasta asciutta senza un pezzettino di pane, dai, impossibile.
No. Allora, ci sono un paio di indagini che vedono un po' di capire cosa si è fatto, cosa si è modificato nei comportamenti in questo lungo periodo. Allora, per quanto riguarda il pane, oltre che è emerso che in Italia, rispetto ad altri paesi europei, ma poi c'ho anche la conferma, perché la Spagna è così, noi ci rivolgiamo principalmente al fornaio, quindi noi andiamo in panificio ad acquistare il pane. C'è l'85% degli italiani che acquistano il pane in panificio. Dopo, in questo periodo, ovviamente sappiamo che è andato a ruba il lievito, è andata a ruba la farina, quindi tanta gente ha visto che aveva del tempo, l'ha fatto anche in casa, però proprio è la nostra tendenza. Dicevo prima che ho l'esempio, perché io quando vado, mi capita che vado in Spagna, vedo che il consumo del pane, il prendere il pane, spesso la gente va nel supermercato e sono queste confezioni precotte, che quindi loro hanno solo dei forni, non lavorano la pasta come il panificio artigianale, prendono una pasta già preparata e la cucinano solamente e basta. Mentre qui da noi c'è proprio questa tendenza del fornaio, dove sappiamo che abbiamo un certo tipo di rapporto, un certo tipo di lavorazione e così. In più è emerso anche la variabilità in questo periodo, cioè oltre ad aver questo di andare a prendere il pane dal fornaio, abbiamo anche sperimentato tutta una serie di pani diversi, un po' per curiosità, un po' perché magari uno piace di più un prodotto rispetto a un altro. I fornai si sono un po' anche adeguati a questa, che io non la giudico una moda, giudico proprio un discorso di gusti e sapori diversi. Non parliamo di mega elaborazione, però parliamo magari di utilizzo di farine un po' più particolari, un po' più verso un pane integrale piuttosto che un pane classico, però diciamo che in Italia, fortunatamente, e dico fortunatamente perché ne avevamo già accennato credo un anno fa, c'è un importante passaggio legato alla la tracciabilità delle farine e quant'altro a livello di fornaio, e quindi è una cosa importante per avere la qualità di questo prodotto finito. Noi siamo un po' una piccola, diciamo, oasi rispetto agli altri, sì. Però mi viene da dire anche perché abbiamo la voglia di pane fresco,
sì,
e
sì.
Quindi il pane fresco passi dal fornaio. Ecco, un'altra cosa che è un po' cambiata è anche il fatto di non comprare solo pane, ma pur di averlo fresco magari prendo un panino o due piuttosto che prendermi il chilo, però prendo anche qualcos'altro che quando finisco il pane prendo qualche altro prodotto. Ecco, questa è un po' stata la tendenza in questo periodo. Infatti. Comunque sempre noi siamo quelli del pane fresco.
Senza dubbio. E quando non possiamo uscire a comprarlo ce lo facciamo, abbiamo dimostrato che insomma bene o male la gran parte degli italiani, indipendentemente da uomini e donne, il pane se lo sanno fare in casa, giusto Renzo?
Esattamente, no, guarda, difatti era sparito il lievito, non lo trovavi più.
E qualche battuta sta già circolando sui social, torniamo a comprare il lievito, ma ne sarà anche avanzato probabilmente da marzo. Immagino.
Allora, esatto, adesso dalla pane passiamo alla pasta. Allora, 6 italiani su 10 mangiano la pasta tutti i giorni.
Sì.
Stupendo. Noi abbiamo veramente l'utilizzo complessivo è che comunque oltre il 90% degli italiani mangia la pasta, ma 6 su 10 la mangiano tutti i giorni. Dopo uno dice sempre pasta, a me viene da dire che se un giorno la mangia con ragù, un altro giorno fa una carbonara, un altro giorno fa una matriciana, un altro giorno usa altri prodotti, altri sughi, così è sempre pasta, però cambia il gusto, quindi è fattibile. E sempre nel periodo un po' di pandemia è stata fatta un po' un'analisi per capire che comunque durante la chiusura il consumo della pasta è anche aumentato. Quindi oltretutto siamo proprio arrivati intorno a un 98% di italiani che utilizzavano, ma perché è una cosa facile che da fare.
Volevo dirti, ci risolve una pasta
risolve
a qualsiasi ora, risolve veramente la
però
pasta.
Ecco, una cosa anche curiosa è che non siamo proprio gli unici, noi siamo al top chiaramente. Però ragazzi, i tedeschi, 72% delle famiglie tedesche usa la pasta, gli inglesi, 72% degli inglesi, 68% dei francesi, 54% di quelle tedesche, il 48% degli abitanti delle famiglie degli Stati Uniti mangiano la pasta regolarmente.
Ecco, poi probabilmente una pasta un po' diversa dalla nostra, perché loro la mangiano anche in brodo, cioè vabbè, lasciamo perdere. Le cose sono cambiate.
Stanno cambiando.
Esatto, e diciamo che anche i mezzi di informazione aiutano molto, adesso ci sono i tutorial che ti insegnano a fare qualsiasi cosa, quindi ritengo che anche all'estero la pasta si mangi veramente molto meglio. Poi, come diceva prima Renzo Beverelli, si tratta anche della materia prima che...
Sì, però si parlano proprio di comunque una materia prima che è di base prevalentemente italiana.
Ecco, quindi questa
è la cosa importante.
Infatti.
Ma difatti una delle cose che leggevo all'inizio, quando siamo rimasti chiusi in casa, il problema della Germania che erano in difficoltà perché i supermercati si erano svuotati della pasta italiana e erano veramente in estrema difficoltà, perché comunque è giudicato un alimento che aiuta tantissimo. Allora, bene venga, sappiamo che siamo dei grandi mangiatori di pasta, questa facciamo un po' più fatica a farcela in casa, però magari la pasta fresca qualcosina c'è, chi ha un po' di manualità riesce anche a farla. E comunque la motivazione principale risiede dal fatto che la pasta si conserva facilmente. Questo è un fatto. Una pasta, non quella fresca, non quella all'uovo chiaramente, parliamo della pasta quella classica, ha una durata, quindi possiamo fare anche un pochino di scorta, e quindi è una cosa importantissima. Viene giudicata nell'indagine dagli intervistati buona da mangiare, è un alimento anche gratificante e aiuta sempre nei momenti difficili, addirittura qualcuno dice che nei momenti difficili va bene anche un buon piatto di pasta. Comunque a mezzanotte due spaghetti, aglio, olio, peperoncino, qualche volta ci sta.
Ne vogliamo parlare, cari amici, ne vogliamo parlare.
A parte le battute così, però è una cosa importante, e questo consumo di pane e di pasta, specialmente per noi italiani, è una cosa fondamentale.
E poi non ci dimentichiamo che fa parte proprio della piramide elementare della dieta mediterranea, alimentare ed elementare, proprio alla base della dieta mediterranea,
certo,
ha dei riscontri anche proprio veramente provati. Allora, noi avremo concluso i nostri argomenti. Io, Renzo, volevo andare un attimo fuori topic, come si dice, fuori tema, e chiederti se con questa nuova situazione epidemiologica che stiamo vivendo, la protezione civile, anche nel vostro caso, ha nuovamente qualche allerta in più, qualche attività in più, cosa state...
Allora, da quello che so, al momento non ci sono cose particolari, però c'è comunque sempre una presenza per quanto riguarda che ci sono questi drive-in, quindi questi luoghi periferici per non far spostare la gente di troppi chilometri, e comunque al di fuori dell'ambito ospedaliero, perché capiamo dove hanno messo questi punti di controllo, lontano anche dall'ospedale, e questa, fra virgolette, è anche un po', secondo me, una cosa positiva, perché non devi andare dentro un ospedale che magari deve essere riservato a chi ha patologie, a chi ha problematiche. Quindi ho visto che continua appunto questo impegno per derimere un po' la matassa. Perché? Perché quando si è aperto l'orario di apertura di questi drive-in, comunque c'è un discreto afflusso di persone, in certi momenti è stato anche veramente importante, quindi è un po' di questo è il lavoro di questo periodo. Altre cose vedremo l'evoluzione.
Ecco, io vorrei solo chiudere con te con una piccola dissertazione, un piccolo ragionamento. Oggi è il 28 ottobre, questo significa che sono passati esattamente 2 anni dalla tempesta Vaia.
Oggi, da quello che ho letto, era scattato il primo allarme. Quindi
forse anche prima, perché c'era stato prima tutto il problema della pioggia, non so se ti ricordi.
Sì, però emerso oggi, era proprio emerso che, guardando la tabellina, dava proprio tutto rosso, quindi comunque un allerta massimo per quanto riguarda sia il rischio di piogge sia il rischio proprio idrogeologico. E difatti poi è quello che si è purtroppo manifestato. La fortuna del lancio di questi allarmi ha fatto sì che il danno materiale è stato enorme, il danno per quanto riguarda la perdita di vite umane è stato ridotto all'osso, proprio perché la gente ha capito, le aziende hanno chiuso, ci siamo rintanati un po' in casa, e quindi abbiamo ridotto ampiamente questo rischio. Quindi per fortuna che sono partiti per tempo. Ovviamente non si prevedeva una cosa così grande, però la prevenzione in quel caso ha fatto la parte del leone.
Infatti. E io, se posso, un consiglio editoriale, e lo dico perché l'ho letto, lo sto finendo, c'è questo libro che ha scritto l'assessore regionale Giampaolo Bottaccin, allora e attualmente è rinnovato assessore della Protezione Civile, I giorni di Vaia, che è scritto quasi come una sorta di romanzo, purtroppo un romanzo reale, però c'è proprio il passaggio a partire dall'incendio. Perché se ti ricordi, pochi giorni prima c'era stato l'incendio.
Avevamo un caldo assurdo, incendio micidiale, abbiamo detto finalmente piove.
Bravissimo.
E poi invece c'è stato proprio l'epilogo contrario. Quindi siamo passati da un estremo all'altro. Effettivamente, ho visto anch'io, ho letto le parti del libro, che è proprio come un diario.
Un diario,
ha preso momenti per momenti quello che è successo in quelle ore drammatiche e quello che è un po' la parte successiva con gli interventi e quant'altro.
Infatti, noi ci fermiamo qui per il momento, ma torneremo in onda naturalmente con il nostro Renzo Peverelli e Ad Hoc Magazine. Io vi ricordo come sempre che Renzo Peverelli rimane qui con noi in studio per alcuni minuti, per chi volesse un contatto diretto. La prossima trasmissione sarà mercoledì 11 20 20. Ce lo potremo giocare all'otto, cari amici, che non arrivi qualcosa,
non si sa mai.
Fateci sapere se per caso lo farete. Grazie Renzo Peverelli.
Grazie a te, Barbara.
Grazie per l'ascolto. Noi ci risentiremo venerdì mattina con Calcio Club 103, che credo, purtroppo ritengo, per il momento sarà l'ultima trasmissione prima di una breve pausa, speriamo, visto che tutti i campi del nostro calcio bellunese si fermano. Con questo è tutto, grazie per l'ascolto, buona giornata.
Hoc Magazine, lo sportello radiofonico con l'associazione difesa e orientamento dei consumatori, a cura di Renzo Peverelli, referente per le province di Belluno e Treviso. Un aiuto concreto per orientarsi tra diritti e doveri del consumatore. Scrivi o telefona alla redazione di Radio Club 103, riceverai in diretta la risposta Ad Hoc per il tuo problema. Ogni secondo e ultimo mercoledì del mese alle 11:15 su Radio Club 103.